Crisi diplomatica Italia-Stati Uniti. Trump su Meloni: mi ha implorato di fare la foto al G7. Ho detto sì perché mi faceva pena. Per la Presidente del Consiglio è un bugiardo, si è inventato tutto. Tajani, il Presidente della Lombardia, hanno annullato le loro missioni negli USA. Solidarietà da Mattarella e da tutti i partiti, ma le opposizioni dicono anche rifletta sul rapporto con Trump. Libano, raid, vittime e trattative a rischio. Israele bombarda ancora il sud, uccisi anche 4 militari israeliani, poi un nuovo cessate il fuoco. Ma la questione libanese rischia di far saltare l'intesa Stati Uniti-Iran. Più uniti, ma non del tutto. A Bruxelles i leader europei ritrovano la compattezza sull'Ucraina dopo l'uscita di scena di Orban. Ma sulla adesione di Kiev e su chi debba parlare con Mosca ci sono dubbi e distinguo. Insieme ai salari è il principale tema di emergenza sociale. Il governo ha messo la fiducia sul piano casa, 100.000 alloggi a fronte di almeno 600.000 famiglie bisognose. Critiche e forti preoccupazioni dei sindacati degli inquilini. Minuti, buonasera dalla redazione di Popolare Network. Il giornale radio, lo avete sentito, un attacco clamoroso che sta innescando una crisi diplomatica, quello del presidente degli Stati Uniti Trump alla presidente del Consiglio, a Giorgia Meloni. Trump al telefono con la 7 ha detto che Meloni l'avrebbe implorato di fare la foto insieme al G7 di Evian e lui avrebbe accettato perché, testuale, le faceva pena. Meloni ha risposto che Trump si è inventato tutto, gli ha dato sostanzialmente del bugiardo, ha avuto la solidarietà di Mattarella e con diverse sfumature da tutti i partiti. Da Roma, Anna Bredice.
Al termine del vertice europeo Meloni ha evitato le consuete dichiarazioni alla stampa, ha preso l'aereo ed è tornata a Roma. A Trump aveva risposto subito con un breve video dove si diceva allibita, aggiungendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Sanchez e Macron le hanno espresso solidarietà e questo le farà piacere, ma nello stesso tempo sottolinea ancora di più quanto la ricerca di un ruolo diverso da quello di Macron e Sanchez si sia rivelato fallimentare. Quel giudizio così negativo e offensivo rende evidente che la ricerca del ruolo di ponte, di interlocutrice speciale con Trump, l'alleata affidabile che poteva risolvere i problemi, si è dimostrato un boomerang. Meloni ha ricevuto la solidarietà degli altri paesi, ma ora ancora più sola. Donald Trump si è dimostrato arrogante, usando espressioni anche intrise di misoginia. Mi ha implorato di fare una foto, mi faceva pena, parole che dimostrano che per lui c'è solo il più forte che comanda e i più deboli non devono neanche alzare la testa. Forse così aveva considerato l'Italia di Giorgia Meloni, pronta a stare dalla sua parte sempre. Quando minacciò di invadere la Groenlandia, prima ancora ci fu il Venezuela, sempre il silenzio di Roma e poi i viaggi a Washington nel tentativo di risparmiare l'Italia dai dazi. Tutto si è incrinato con l'attacco di Trump al Papa. Meloni non ha potuto fare altro che definirlo inaccettabile e poi il no all'uso delle basi di Sigonella. Da quel giorno, con il tycoon candidato pochi mesi prima al Nobel, i rapporti sono cambiati e da oggi ancora di più. Ci sono conseguenze diplomatiche già evidenti. Il ministro degli esteri ha annullato il viaggio a Washington. Sarà complicato ricucire, ma per il governo di destra in qualche modo inevitabile. Mattarella l'ha chiamata per solidarietà. I partiti di governo hanno protestato come se scoprissero solo ora chi è Trump. Le opposizioni hanno diviso il loro giudizio. Da un lato si respinge l'attacco di Trump difendendo l'Italia, ma tutti spiegano che questo è anche frutto di un rapporto di subalternità totale a Donald Trump. Linea allo studio.
E proprio in questo momento, in un'intervista a NBC, Trump è tornato sulla questione, non ha smentito, non ha fatto marcia indietro e sembra portare la vicenda su un piano più politico, più circostanziato. Dice Trump: lei era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Queste le parole proprio in questi istanti di Donald Trump. La questione sta tenendo banco anche sui media internazionali, sta avendo anche un eco internazionale. Diversi leader europei hanno espresso solidarietà a Meloni nell'ambito del Consiglio europeo a Bruxelles. Una crisi che potrebbe anche allargarsi, approfondirsi. E quanto? Lo abbiamo chiesto all'ex ambasciatore Pasquale Ferrara, docente di diplomazia e negoziato alla LUIS.
Questa affiliazione, per quanto virtuale, con il mondo MAGA è stata più evidente e marcata nel caso del governo Meloni, in particolare di Fratelli d'Italia, cioè sotto il profilo, diciamo, proprio del posizionamento internazionale. Questo non è avvenuto con gli altri paesi. Ricordiamo che il cancelliere Merz aveva preso pubblicamente le distanze in un famoso discorso tenuto a Monaco da tutto questo universo, diciamo, del sovranismo mondiale. Mondiale. In quella circostanza la Presidente del Consiglio aveva invece ribadito la vicinanza politica e ideologica esattamente rispetto a quel tipo di approccio. Quindi le ripercussioni sono più gravi per questa ragione. Però, diciamo, io credo che bisognerà a questo punto mantenere un minimo di sangue freddo, perché adesso non vorrei che si passasse dall'eccesso opposto, diciamo, no? Da una totale, diciamo, come dire, coincidenza di vedute, una sorta di ostilità per quanto diplomatica, insomma, non ce lo possiamo permettere.
Veniamo alla situazione del Medio Oriente. Sono stati 47 i morti in Libano negli attacchi israeliani di questa mattina nel sud del paese. Anche 4 soldati israeliani sono stati uccisi. Questo ha scatenato grosse reazioni nel governo israeliano. Ora è formalmente in vigore un nuovo cessate il fuoco, ma in realtà dei bombardamenti ci sono stati ancora, non si sono fermati del tutto, sempre nel sud del paese. La situazione rimane quindi molto precaria e rischia di ripercuotersi sulla trattativa complessiva fra Stati Uniti e Iran, di cui il libanese Hezbollah è emanazione. La fine dei combattimenti in Libano e il rispetto della sua sovranità sono tra le condizioni poste nel memorandum. La sensazione, nel giorno in cui sarebbero dovuti iniziare i colloqui in Svizzera, che sono stati invece sospesi, è che la partita fra Iran e Stati Uniti non sia chiusa e che anche il memorandum già firmato sia a rischio. Il servizio di Michele Migone.
Lo scambio è stato chiaro, Washington garantisce che Benjamin Netanyahu non prosegua la sua campagna al Libano e Teheran promette che Hezbollah non attacchi più il nord di Israele. Tra le righe, questo è il senso dell'articolo 1 del memorandum d'intesa. Non è scritto nero su bianco, ma la formula usata fa intendere che sia previsto anche il ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano, ritiro che il governo Netanyahu ha già rifiutato di fare perché vuole mantenere lì una zona cuscinetto, motivo per cui poi gli Hezbollah continuano a colpire i soldati di Tel Aviv che si trovano oltre il confine. Il nodo libanese non si scioglie come era prevedibile, il cessate il fuoco annunciato oggi pomeriggio è stato violato subito dopo. Secondo la CNN, fonti dell'amministrazione Trump hanno però fatto sapere al regime iraniano che non ci sarà un'escalation da parte israeliana. Il dialogo può quindi proseguire per ora. Per Teheran la questione Hezbollah rimane una delle linee rosse da non superare. Per Netanyahu, Libano è anche lo strumento per sabotare l'intesa tra USA e Iran, un accordo che ha messo in una difficile posizione strategica Israele e in una complicata situazione politica il primo ministro a pochi mesi dalle elezioni. Rispetto a qualche settimana fa, quando gli attacchi israeliani su Beirut fecero saltare le trattative, ora la situazione è però diversa. Donald Trump ha dovuto firmare il memorandum per permettere la riapertura dello stretto di Hormuz. Gli iraniani si sentono vincitori con il coltello da parte del manico, ma in queste ore sembra evidente che la questione non sia chiusa. Il documento firmato l'altra sera appare sempre di più una tregua tra le parti, piuttosto che il viatico per un accordo completo da siglare nei prossimi mesi. Pochi credono al fatto che USA e Iran raggiungano un'intesa. Non ci crede, per esempio, la guida suprema Khamenei, non ci crede J.D. Vance, che avrebbe dovuto recarsi in Svizzera, che invece è rimasto a Washington.
Al Consiglio europeo il tema dominante è stato quello dell'Ucraina. Se il vertice ha fatto registrare il ritorno dell'unità di intenti dopo l'uscita di scena di Orban, le divisioni su alcuni capitoli restano, ad esempio su quello dell'adesione di Kiev all'Unione europea. Il servizio da Bruxelles.
L'ultimo Consiglio europeo porta con sé la sensazione che l'Unione si stia preparando a una fase nuova, se questa fase non è davvero già iniziata con la sconfitta di Orban alle elezioni di aprile e con il G7 in Francia di pochi giorni fa. È una fase in cui l'unità in politica estera, sempre delicata e difficile da raggiungere a causa dei veti, sembra essere tornata un elemento più stabile dopo anni di blocchi dell'ex premier ungherese. Lo si vede soprattutto sull'Ucraina, dove con l'arrivo di Magyar si è tornati ad avere tutti i leader a bordo sulle conclusioni. A diversi gradi, le 27 capitali ribadiscono di sostenere Kiev sul piano politico, militare e finanziario e di voler colpire la Russia con sanzioni, prorogate almeno per un altro anno. In questa fase, unità significa consapevolezza che bisogna remare tutti dalla stessa parte perché l'Europa possa prendersi la responsabilità di spingere sui negoziati di pace, sempre al fianco di Kiev, ma rimanendo pronti alla possibilità che Mosca si apra al confronto, e lì bisognerà avere ben chiari gli interessi europei. Rimangono comunque le sensibilità diverse tra i 27, per esempio su come rapportarsi al Cremlino e chi dovrà farlo concretamente, o ancora sulle tempistiche del processo di adesione all'UE dell'Ucraina. Anche altri temi affrontati dai leader, dai rapporti con la Cina, le sanzioni contro i ministri israeliani estremisti, fino al nuovo bilancio comune, mostrano crepe più o meno profonde. Ma la sensazione generale data dallo sblocco dello stallo sull'Ucraina è che in questa nuova fase nessuna divisione sia incolmabile con la diplomazia interna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Insieme ai salari è il principale tema di emergenza sociale, la casa. Il governo ha messo la fiducia sul suo piano casa, che sarà votata lunedì per poi passare al Senato. Il testo è stato blindato ieri dalle commissioni con gli ultimi emendamenti che hanno cambiato alcuni punti, ma senza modificarne la sostanza, che vede critiche e forti preoccupazioni dei sindacati degli inquilini. Massimo Alberti.
Il piano casa è innanzitutto una goccia nel mare, promette 100.000 alloggi a fronte di circa 600.000 famiglie in attesa di casa popolare. Di principio lo Stato rinuncia a farsi promotore di edilizia residenziale pubblica, ma si pone come blando regolatore di investimenti privati. Se infatti il primo asse riguarda la ristrutturazione di 60.000 alloggi popolari, il secondo promette incentivi ai privati che costruiscano alloggi di cui almeno il 70% destinati a canoni inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato delle relative zone. Il terzo, la velocizzazione degli sgomberi senza però prevedere soluzioni, di fatto andando ad aggravare il problema. Manca del tutto una strategia strutturale di espansione dell'edilizia pubblica. Negli ultimi decenni l'Italia ha investito molto meno di altri paesi europei e non a caso in coda a questa classifica, con poco più del 2% di case popolari sul totale, col resto d'Europa che viaggia a due cifre, o generando un circolo vizioso per cui processi di gentrificazione faranno salire i prezzi, rendendo anche i canoni calmierati inarrivabili per la fascia grigia, troppo ricca per una casa popolare ma troppo povera per un affitto di mercato. Milano in questo senso insegna, il piano sembra proprio mutuare questo modello. Persino alcuni costruttori hanno fatto notare che gli investimenti correranno in quelle zone già redditizie, tralasciando le più marginali dove ci sarebbe più necessità, favorendo i fondi di investimento prima che le imprese. Gli investimenti previsti sono di 10 miliardi in 10 anni, che come detto andranno in maggioranza in incentivi al privato, soldi che però al momento non ci sono se non per i primi anni e andranno via via recuperati. Il piano sarà gestito da due commissari, i nomi girati fin qui arrivano dal mondo immobiliare, non un buon presagio sul ruolo del regolatore pubblico.
Sono state pubblicate oggi le motivazioni della Cassazione sui depistaggi del caso Cucchi. Per questo filone giudiziario legato alla morte di Stefano è stato condannato a 2 anni e mezzo il carabiniere Luca De Cianni, a 10 mesi il suo collega Francesco Di Sano, assolto invece il colonnello Lorenzo Sabatino. Le accuse contestate nel procedimento sono di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia. Abbiamo parlato con Fabio Anselmo, legale della famiglia Cucchi.
Nonostante le enormi difficoltà, e queste sono certificate anche da questa sentenza della Cassazione, siamo riusciti comunque ad arrivare ad accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di coloro che hanno ucciso Stefano e ad accertare il fatto che Stefano era ucciso, così come il suo corpo fin dall'inizio dimostrava essere accaduto. Quindi noi siamo soddisfatti, diciamo è stato un percorso particolarmente travagliato attraverso depistaggi ed errori, perché adesso possiamo parlare di errori, però abbiamo fatto miracolo. Siamo riusciti ad arrivare alla verità. La verità, anche giudiziaria, è stata stabilita. Poi, se il colonnello Sabatino e il capitano Testarmata non sono stati riconosciuti penalmente responsabili dei fatti loro addebitati, rispettiamo le sentenze. La Cassazione, per quanto riguarda Sabatino, parla appunto di una mancanza di prova dell'elemento psicologico non rinvenibile altrove. Diciamo, rispettiamo la sentenza, rispettiamo comunque il valore ricostruttivo di una sentenza che mette la parola fine su un calvario giudiziario.
La notte scorsa è morto Igor Protti, calciatore bandiera del Livorno, unico calciatore insieme a Dario Hübner ad aver vinto la classifica dei cannonieri di tutte le serie professionistiche italiane A, B e C. Aveva 58 anni ed era malato di tumore da tempo. Protti durante la sua vita è stato un calciatore molto amato, non solo per i suoi meriti sportivi. Lui non ha mai nascosto i suoi ideali, ideali di sinistra, il suo schierarsi dalla parte dei più deboli, l'essere sempre impegnato anche su questioni sociali. Così lo ricorda l'ex sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, che nel 2006 gli diede la cittadinanza onoraria della città.
Da un punto di vista dell'immaginario collettivo, sicuramente una persona che in questa città si è dato il compito di riscattare il calcio livornese attraverso scelte di tornare qui dopo che c'era stato ragazzo e di essere stato per lungo tempo una persona che ha aiutato la crescita anche di una cultura del calcio, fra le altre cose. E poi ha dato alla città, secondo me, un elemento di fondo che si può essere persone per bene, avere la competizione nella testa, perché questa fa parte del gioco, e allo stesso tempo essere impegnato a fare magari delle cose buone verso le persone che hanno meno, avere la voglia di in qualche modo rendere un po' della fortuna che hai avuto. Per un periodo io ho accarezzato l'idea che potesse venire nei due mandati che ho fatto a fare l'assessore allo sport, e lui non è mai venuto perché era intanto, come dire, molto geloso della propria libertà, legato a una serie di simbologie che erano introiettate a livello personale, e quindi anche alcuni impegni istituzionali aveva il timore che lo potessero limitare per certi versi. Ma è sempre stata una persona amica, amico della città, e soprattutto che quando c'era da fare qualcosa era sempre a disposizione.
Weekend molto caldo e afoso quello che sta arrivando, 8 città da bollino rosso domani, compresa Milano. Per il meteo sarà un'ondata di calore intensa e lunga, almeno una settimana. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione con Massimo Alberti, Michele Migone e Matteo Lefons. Il GR torna alle 22:30. Buona serata.